fa gola. La lezione, diciamo la chiacchierata che faremo insieme, si sono in tre parti: la città, la coscienza e la lingua. Allora, forse userò questo. Sì, questo è effettivo. Quando sto alla lavagna parlerò più forte. Allora, Aaron Hector Schmitz, si chiamava Italo Svevo. Allora, a un certo punto, un giovanissimo scrittore istriano, ma di fatto triestino, che è Pier Antonio Quarantotti Gambini, sul vaporetto diretto, ma questo lo dice lui, molto giovane, prima liceo, incontra questo, succede questo fatto. Nell'inverno del 1923 andavo su e giù assieme a mio fratello fra Trieste, dove abitavamo, e Capodistria, dove frequentavamo il ginnasio. Andavamo avanti e indietro col vaporetto, come si andava sempre fra Trieste e Capodistria, e c'erano ogni giorno a bordo anche alcuni ragazzi triestini che frequentavano la prima ginnasio a Capodistria. Uno di essi, un grassotto vivacissimo dagli occhi e dai capelli neri, sempre vestito con accuratezza signorile, si chiamava Schmitz. E ricordo che un mattino, nella saletta sottoprua, dove durante la cattiva stagione usavamo trattenerci per tutto il tragitto, che durava circa un'ora, ripassando qualche lezione, ci attrasse e ci rallegrò un signore anziano dalle bozze frontali un po' rilevate, che continuamente si alzava dal suo posto e faceva vari giochetti. E raccontava mille cose proprio per divertire noi ragazzi. Zio, zio, gridava continuamente lo Schmitz, felice, felice di avere uno zio così spassoso, ammirato da noi un po' più grandi, non meno che dai suoi compagni. Ora, questo zio, questo signore anziano dalle bozze frontali un po' rilevate, è questo signore. Qui è in una foto. Un po' giovane, sono intorno ai 30 anni, mentre nell'incontro di cui parla Quarantotti Gambini, questo aneddoto del 23, è un signore già, diciamo, di 62 anni, quindi comunque un signore già anziano, per l'epoca già anziano. Perché parto da qui? Beh, intanto perché delle cose che vorrei sapere, io mi rivolgo in prevalenza ai ragazzi, ovviamente il pubblico è misto, ma insomma. Dico delle cose che voi probabilmente già sapete di Italo Svevo, è no, Italo Svevo, inventore del romanzo analitico, romanzo dell'inetto, ecco, questo è vero ovviamente, ma Italo Svevo era tutt'altro che inetto, era questo signore anche mattacchione, che faceva gli scherzi, gli raccontava cose scherzose su questo vaporetto. Era una persona molto estroversa, molto esuberante anche, piena di sé, con una certa ragione, probabilmente perché era un signore facoltoso, benestante, insomma, era un capitano d'industria, poi questo lo vedremo. Questo è un primo pezzo, diciamo, della questione, cioè è un uomo diverso dal personaggio che ha inventato, dal personaggio che lui renderà celebre, cioè diciamo il cliché del personaggio inetto di Emilio Brentani, Alfonso Nitti e soprattutto Zeno Cosini. Un'altra cosa importante di questo aneddoto è questo vaporetto che si muove tra Trieste e Capodistria. Allora, questo è importante perché noi dobbiamo, come dire, contestualizzare la scena. Dove è finito il pennarello?
facciamo anche a Sardegna, a Sicilia, insomma. Allora, la Venezia Giulia qui c'è Trieste e qui c'è Capodistria. Trieste e Capodistria, nell'epoca in cui parla 48 Gambini e soprattutto l'epoca, diciamo, della in cui scriverà la coscienza di Zeno Svevo, Trieste e Capodistria dovete immaginarle come due parti della stessa città, di fatto. Cioè, ora Capodistria è un porto della Slovenia, quindi un altro stato, ma era come se fossero due globi dello stesso cervello, due valve della stessa cozza, diciamo. Erano molti capodistriani venivano a svolgere le loro attività, i loro affari a Trieste, venivano ad esempio a fare shopping, si direbbe adesso, nelle boutique, nei caffè, le signore bene, insomma, della borghesia capodistriana. Molti triestini avevano i loro affari a Capodistria. Le due città erano collegate da questa spola, di questo traghetto, questo vaporetto che andava su e giù. Dovete immaginare come a Firenze si dice di là d'Arno, no? Ecco, non so, Sesto Fiorentino, Scandicci, cioè una cosa un po' di là, ma alla fine dentro una città un po' più grande, una città estesa, una città diffusa. Questo è importante. E soprattutto è importante che voi teniate presente che cos'è la Venezia Giulia, cioè il luogo in cui questi due uomini, 48 Gambini e Svevo, si incontrano anche in modo del tutto casuale. 48 Gambini resta a bocca aperta davanti a questo vecchio che fa delle strane cose, gioca con i ragazzi. Perché? Perché ha sentito dal padre che questo vecchio sembra essere uno scrittore. Questo si sa nel 23, si sa molto poco di Schmitz in versione italo-svevo, lo vedremo perché i primi due romanzi di italo-svevo sono stati totalmente ignorati, Una vita e senilità, questo di poi parleremo. È un uomo che, diciamo, nella società dove vive passa come giusto come un finanziere, un grande imprenditore. Perché vi ho disegnato, insomma, in questo modo sommario la Venezia Giulia? Perché la Venezia Giulia è una lingua di terra che dalle Alpi Giulie scende, prende anche l'Istria e la Dalmazia e tutta la costa dalmata, ed è una striscia che nel corso del Novecento, con tutta una serie di avvenimenti geopolitici, adesso noi non è che possiamo ripercorrere tutti, ma insomma nel corso del Novecento questo territorio è stato tirato un po' verso est, un po' verso ovest, diventando di volta in volta un po' più italiano, un po' più slavo, poi definitivamente jugoslavo nella parte est, un po' più tedesco, più tedescofono nella parte nord. Ad esempio, cosa che dobbiamo tenere presente per il discorso che facciamo su Svevo, fino al 1918 Trieste è una città austriaca. Non solo una città austriaca, è la terza città più importante dell'impero austro-ungarico. L'impero austro-ungarico fondamentalmente ha due grandi poli, che sono Vienna e Praga, Praga molto più di Budapest, e lo sbocco sul mare, il grande porto dell'impero austro-ungarico è Trieste. Queste sono le tre grandi città dell'impero austro-ungarico. Trieste quindi fino al 18 è austriaca. Italo Svevo non a caso chiama Hector Schmitz, signore di origine ebraica, Aaron Hector Schmitz, di padre tedesco, Schmitz, e madre italiana. Vivendo in una città di commerci, fondamentalmente la Trieste di fine 800 è una città di un polo commerciale, un polo mercantile, il padre che è un commerciante avvia il figlio alla carriera commerciale, lo manda a studiare in Baviera, un corrispettivo della nostra ragioneria, diciamo, grosso modo. Il ragazzo studia ragioneria, torna a Trieste e si mette a studiare un istituto superiore commerciale. Insomma, ha una formazione extraletteraria, non c'entra niente con la formazione umanistica classica che noi potremmo immaginarci dello scrittore, diciamo, non c'entra niente. Non solo non c'entra niente neanche con l'ambiente letterario triestino. E con tutto ciò che questo comporta, ad esempio, uno dei, qui ci troviamo a Firenze, ci sono il gabinetto VSE, beh, uno degli elementi principali, costitutivi dell'ambiente letterario triestino è una dipendenza psicologica e anche proprio, direi, culturale, verso Firenze. Tutti gli intellettuali triestini della fine 800, inizi 900, vengono a studiare e fare università a Firenze, perché Firenze costituisce, non soltanto vengono, diciamo, a sciacquare i panni in Arno, ma è proprio la Mecca, è il Dorado, è il posto per i triestini di comunità italiana, che non si sentono mai italiani abbastanza, appunto perché Trieste è ancora una città austriaca, il luogo della rigenerazione, diventano italiani a tutti gli effetti, imparano il toscano, vedremo, questo sarà l'elemento importante della terza parte, e soprattutto motivano le loro ragioni, che sono fondamentalmente irredentistiche, cioè la cultura letteraria, diciamo la cultura triestina, vuole l'annessione di Trieste all'Italia. E, tra l'altro, al gabinetto VSE potete consultare un bellissimo studio che è i risultati di un convegno degli anni 80, adesso non ricordo di preciso, dove appunto intitolato I triestini a Firenze, è qui in archivio, dove ci sono le varie testimonianze di i grandi, diciamo, cioè quelli che hanno lavorato, collaboratori della Voce, come Scipio Slata per Gianni Stuparic, Guglielmo Oberdan ha studiato a Firenze, la seconda ondata di triestini, diciamo, più vicini alla rivista Solaria degli anni 20 e degli anni 30, la rivista Voce e la rivista Solaria sono due punti fermi, diciamo, della cultura letteraria italiana, e hanno avuto molti collaboratori triestini. Solaria ha visto come collaboratori Umberto Saba, Pier Antonio Quarantotti Gambini, orora citato, Virgilio Giotti, molti altri, insomma. Firenze rappresentava questo, e rappresentava quindi il movente irredentista, perlomeno il propellente irredentista. Anche rispetto a questo, Svevo è estremamente freddo, è disincantato, collabora stancamente a un giornale indipendente, un giornale irredentista, perché ha questi pruriti, diciamo, queste velleità letterarie, ma rispetto alla causa triestina, alla causa italiana, Svevo è molto, diciamo, scettico. È così serenamente biculturale, diciamo, che quando decide di darsi un nom de plume, fa in modo che il suo stesso nome esprima questa biculturalità. Italo Svevo, italiano, tedesco, sereno, non ha nessuna voglia di entrare nell'Italia. Tra l'altro, faccio una specie di passo, lancio avanti, tra l'altro scriverà La coscienza di Zeno in una Trieste diventata proprio da poco italiana, perché dopo il 18, diciamo, dopo i trattati di Rapallo del 20, Trieste diventa definitivamente italiana, e La coscienza di Zeno è tra il 19 e il 23, ma lo scriverà in uno stato di suo personale, di totale abulia, mi verrebbe da dire, comunque grande così indifferenza, ecco. Vi dico delle cose che credo abbastanza inaspettate, cioè delle cose che comunque non si allineano con ciò che potremmo immaginarci, no? Cioè per tutti noi che siamo qui, credo Italo Svevo considerato uno dei più grandi romanzieri del Novecento d'italiano, no? Lo studiamo come uno dei più grandi romanzieri del Novecento italiano. Quindi è uno scrittore italiano a tutti gli effetti, ma lo è in questo modo particolare, perché ci troviamo in questa area dell'Italia. Un'area dell'Italia che basta un attimo e parla sloveno, e basta un attimo e parla tedesco, e basta un attimo e parla anche greco, tra l'altro, perché c'è una fiorentissima comunità greca a Trieste. Una persona, dicevo, estroversa, molto, anche molto arrogante. Umberto Saba, grande poeta triestino, ricorda, un altro aneddoto, ve lo dico diciamo per dare corpo a questa figura di scrittore, un altro aneddoto dove una semplice discussione si trasforma rapidamente in un alterco nel quale Svevo gli dice proprio: ma sa che se io voglio la posso, ma che vuole sapere lei Sabat in fatto di affari, se io voglio la posso schiacciare come un pulcino, e fa proprio il gesto di pestarlo sotto il piede, insomma parliamo di una persona diciamo veemente, ecco, non molto poco diciamo timida e introversa. E rende ancora più misterioso questa specie di monolite da 2001 Odissea nello spazio, che è la coscienza di Zeno come corpo estraneo, diciamo, della storia della letteratura italiana. Rende ancora più strano il miracolo di questo capolavoro incredibile. Non che le persone estroverse esuberanti non possano comporre capolavori, ma diciamo c'è una tale discrepanza dall'immagine che ci siamo fatti di Zeno e dalle testimonianze riguardo alla persona dell'autore che secondo me merita a un certo punto. Ad esempio Bobby Bazlen è un'altra figura molto importante non soltanto della cultura triestina ma della cultura italiana. Bobby Bazlen è intellettuale triestino che è stato il più importante consulente dell'editore Giulio Einaudi, è stato il fondatore della casa editrice Adelphi, tanto per dire diciamo due cose del suo curriculum. Ed è un uomo che anche lui, formatosi in Austria, a Vienna soprattutto, Real Gymnasium di Vienna, porta dentro lo spirito, perché voi dovete immaginare che qui c'è, porta dentro lo spirito e la cultura tedesca in Italia, quindi è l'autore ad esempio che farà conoscere e tradurre in Italia Kafka, Rilke, Musil, quindi è di un'importanza, ed è il primo ad accorgersi della straordinaria novità della coscienza di Zeno. Ecco, quindi stiamo parlando di uno che ha perorato la causa della coscienza di Zeno. Adesso arrivo. Volevo soltanto dirvi una cosa importante, che questa linea non è soltanto una linea che demarca, diciamo, adesso l'Italia e la Slovenia, per dire, no? Adesso l'Istria è territorio per metà sloveno e per il resto croato, ma non è soltanto questo. Dovete immaginarvi questa come una specie di punto di una linea di fusione, ecco, un punto in cui si fondono e si mescolano insieme due interi universi culturali. Questo è molto importante, cioè l'universo che arriva da nord-est, che è l'universo slavo continentale, preme su questa specie di faglia, no? È l'universo dei russi anche, e soprattutto l'universo tedescofono, degli austriaci, dei tedeschi, dei praghesi, no? E preme per noi tutta la cultura boema di Kafka, compagnia, è un alimento principale della costituzione dell'identità culturale di Trieste. E da sud-ovest invece preme la cultura diciamo latino-mediterranea, che è altrettanto forte a Trieste. Trieste ha una sua parte, per così dire, calda, marina, mercantile, estroversa, piena di anche giochi, lazzi, e una parte invece algida, che è quella con la quale si è soliti identificarla, diciamo, cioè Trieste come diciamo capitale della Mitteleuropa, ecco, indubbiamente è così, è fredda, ma anche tutta una parte marina, che è la città dei commerci, la città dei mercati, del porto. Cosa fondamentale fino alla fine dell'Ottocento e inizi Novecento, per capire questo pazzo, per capire questo signore che appunto era alla fine uno scrittore della domenica, e solo dopo è diventato Italo Svevo. Dicevo di Bobby Bazlen, uno che perora la causa di Svevo, e tuttavia in una lettera dopo la morte di Svevo a Eugenio Montale, un altro protagonista della nostra chiacchierata, tenetelo presente, dirà a proposito di Svevo: non aveva che genio, nient'altro. Del resto era stupido, egoista, opportunista, calcolatore e senza tatto. Ecco, quindi un ritratto, diciamo, anche molto spietato, no? Però era un genio, perché poi, come spesso succede, ci sono figure versatili e che sanno fare tutto abbastanza bene, persone di talento, e poi ci sono persone che appaiono inappropriate, di poco tatto, maldestre o strane, e dentro covano una originalità incredibile. Bene, questo buon personaggio, tra quindi i vari amici, abbiamo citato Bobby Bazlen, 48 Gambini, Umberto Saba, questo un po', diciamo, è l'ambiente, c'è un certo James Joyce. James Joyce è un altro grande amico, cioè l'unico, anzi, diciamo, vero amico con il quale avrà un rapporto di amicizia delle persone che ho citato fino adesso. James Joyce è uno dei più grandi scrittori del Novecento, autore tra l'altro dell'Ulisse, che è una delle opere monster, come si usa dire, comunque è, parliamo di veramente uno dei giganti della letteratura occidentale in assoluto. James Joyce è un irlandese che per 12 anni vive a Trieste. Cosa va a fare a Trieste per 12 anni? Beh, capita lì come insegnante di inglese. Svevo, che come lavoro faceva il finanziere, cioè, scusate, finanziere, diciamo, l'imprenditore, Svevo parte come impiegato di banca, però poi ha un colpo di fortuna, cioè si lega in matrimonio con Livia Veneziani. Livia Veneziani era la figlia di questo grande imprenditore che produceva delle vernici sottomarine, vernici sottomarine il cui brevetto segreto alla fine sarà l'unico Svevo a detenere. Pensate anche l'importanza che aveva come uomo, come persona. Quindi lui diventa molto rapidamente amministratore delegato di questa azienda e negli ultimi 20 anni della sua vita fa proprio l'imprenditore. Aprono questa grande azienda importante nel mondo, apre una succursale a Londra e Svevo, che parlava già molto bene il tedesco e abbastanza bene il francese, deve imparare l'inglese. Incontra James Joyce come un giovane professoruccolo, un ragazzo di 22 anni, che insegna inglese per sbarcare il lunario a Trieste. I due si fiutano, si riconoscono. Il rapporto, anche qui ve lo faccio notare perché secondo me è molto importante, di tutta questa prima parte, diciamo, della città, anche questo è un rapporto extraletterario. Cioè, si sono avvicinati questi due grandi scrittori, sì, ma si sono avvicinati per un bisogno, diciamo, extraletterario. Cioè, Svevo aveva bisogno di ripetizioni di inglese. Si incontrano, si fiutano, piano piano si svelano, ma sai, io scrivo, ah, davvero, scrive, sì, pure io, ah, veramente, si scambiano i libri. Joyce gli fa leggere alcuni brani di quelli che saranno i Dubliners, gente di Dublino, poi gli fa leggere anche alcune pagine del libro su cui sta lavorando, che è il ritratto dell'artista da giovane. Svevo gli fa leggere Una vita a senilità, una vita a Joyce non gli piace, galantemente dice, però senilità non è male, interessante. E quindi cominciano a... si danno per tutta la vita del lei. È un'amicizia distaccata. A un certo punto Joyce finisce a Parigi, dove vivrà gli ultimi 20 anni della sua vita. Chiede un favore a Svevo. Gli dice, scusa, ma visto che tu ti sposti molto spesso in giro per l'Europa, quando passi per Parigi mi potresti fare una cortesia? Mi potresti andare a prendere quel brogliaccio, quello scartafaccio di manoscritti che ho lasciato nell'ultimo appartamento dove abitavo, in via Bramante 4 a Trieste, me lo puoi portare? Glielo chiede così. Dunque, caro signor Smith, se che sei qualche dun de sua famiglia che viaggia per ste parti, la me faria un regalo portando quel fagotto che se pesante neanche per sogno, perché la me capissi, se pien de carte che mi ho scritto pulito con la penna, e qualche volta anche col blystiff quando ne era la pena, ma occio a non sbregare l'astico, perché allora nascerà confusione fra le carte. E il meglio sarà de ciò una valigia che può serrar con la chiave che nessun polverzer. Che ne se tante de ste trappole da vendere a Granny Sneffen, rente il piccolo, che poi paga mio fratello, il professore della Berly School. Ogni modo, la me scrivi un par de parole, dai, come se la maniemo. James Joyce scrive Aida lo Svevo in triestino. Ora, questa cosa non è una stravaganza, una bizzarria di James Joyce, che comunque era una persona stravagante, e vi faccio notare, en passant, vorrei farvi notare mille cose, ma questa lettera che è una perla che trovate, è una lettera autografa che trovate al Museo Sveviano di Trieste, oltre alle mille cose che ci sono, dentro c'è una Berlitz School. Ora, la Berlitz School, dove lavorava prima James Joyce e poi il fratello Stanislaus, lui la chiama Berlitz Cool. Cool qui non sta per cool con la doppia O da fresco, ma cool come sedere, diciamo, in triestino, ok? Quindi Berlitz Cool è già una presa in giro nella parola stessa, una presa in giro alla Berlitz che lui detestava, d'accordo? Diciamo, è già pronto per la strada verso i Finnegan's Wake, no? Con questa cosa, Berlitz Cool. Così, en passant, già c'è questo lazzo, diciamo, no? Ma la cosa importante è che non si tratta di una stravaganza. Quest'area... diciamo del mondo, adesso per esagerare, quest'area del mondo, fino a quando io avevo 20 anni, cioè negli anni 80, più o meno, cioè fino alla caduta del muro di Berlino, fino all'89, quest'area del mondo aveva come lingua veicolare il dialetto triestino. Cioè, se uno andava a Zara, in Dalmazia, parlava tranquillamente con quello che oggi è un cittadino croato in triestino. Se uno saliva verso la Carinzia e non sapeva il tedesco, col triestino si riusciva a capire. Quindi Joyce nel primo Novecento a Trieste, in una città, ripeto, ancora austriaca, parlava non soltanto con Svevo ma con tutti gli altri con la lingua del posto, e la lingua del posto era il triestino. C'è un ultimo aneddoto riguardo alla città e alla figura, per darvi, diciamo, il personaggio. Svevo finalmente, poverino, a 2 anni dalla morte, diventa uno scrittore affermato, non di successo, ma affermato, riconosciuto dalla critica, adesso poi vedremo la ricezione della coscienza. Uno degli artefici di questo riconoscimento è Eugenio Montale. A un certo punto, nel 26... proprio quando le cose stanno, come dire, si fanno frizzanti, belle finalmente, lui insomma un signore di 65 anni, però comunque finalmente un po' di gloria, Eugenio Montale, che invece è giovanissimo, poeta giovanissimo, gli sembra di scorgere Hector Schmitz, perché nella vita questo signore si chiamava così, nei pressi della Scala a Milano. Dice: ma quello sta a vedere che è veramente Schmitz. E lo rincorre, si incontrano. Scusi, ma lei è Hector Schmitz? Sì, sono io. I due si incontrano. E Montale ha appena scritto un omaggio bellissimo, omaggio a Italo Svevo, nel dicembre del 25, sulla rivista L'Esame, esce questo omaggio, che è proprio una specie di celebrazione e conclamazione, se ha senso dir così, della grandezza di Italo Svevo. È giovane Montale, quindi vive quest'uomo, arriva, lo ferma, i due cominciano a parlare e Montale ricorda che subito Italo Svevo, insomma, svicola, cioè diciamo storna l'attenzione dagli affari letterari, perché la figura di maestro di belle lettere era una cosa talmente nuova per lui, la veste di maestro di belle lettere, di scrittore, una cosa talmente difficile da indossare per lui, che fino a quel momento era un uomo di affari che per tutta la vita aveva fatto solo quello, che si sente molto a disagio e quindi gli dice: scusi Montale, ma lei c'è qualche Montale della sua famiglia che si occupava, che commerciava in acquaragia? No, però c'è il colpo di scena, Montale lo guarda e dice: sì, mio padre. E quindi i due fraternizzano, solidarizzano, perché il fornitore di acquaragia della ditta delle vernici veneziani era il padre del poeta Montale. Ora, questo aneddoto ci dice un'altra cosa. Svevo stava più a suo agio nelle questioni di lavoro, nelle questioni di affari, di fabbrica, le vernici, l'acquaragia. Tra l'altro la chimica è una specie di fil rouge nel nostro discorso, perché torna anche nella coscienza di Zeno, perché Guido, il cognato di Zeno, attribuisce a Zeno una grande, diciamo, esperienza in questioni di chimica, e la chimica poi sarà anche l'oggetto del suicidio di Guido. E quindi anche Zeno è un po' chimico, ma soprattutto c'è un altro grande chimico della storia della letteratura italiana, un chimico che è stato un enorme scrittore, che si chiama Primo Levi, e questa è una scena che noi potremmo immaginare impersonata da Primo Levi, però per Primo Levi si sarebbe trattato di quello che noi oggi diciamo understatement, no? Una specie di modestia, di elegante umiltà. Si sarebbe sottratto dalla questione dei libri Primo Levi, perché anche lui era un uomo che per tutta la vita ha lavorato in fabbrica, era direttore di fabbrica, era un uomo che lavorava, ma lo avrebbe fatto per umiltà. Zeno non è affatto, Svevo non è affatto umile, ma questa cosa della letteratura è come se giocasse in trasferta. En passant, vi ho detto che si trovano a Milano, Svevo sta facendo un viaggio di piacere con la moglie per conoscere l'Italia. Questa è la premessa. Nel 98 esce Senil, siamo alla coscienza ora. Nel 98 esce Senilità, un altro fallimento. Lui dice basta, faceva lo scrittore della domenica, nei ritagli di tempo scriveva, dice basta, sapete cosa c'è? Basta. C'è una pagina sul diario, 1902, io con quella cosa che noi chiamiamo letteratura la faccio finita, non ne voglio più sapere, e riesce nell'intento per 20 anni. Questo è uno dei grandi misteri, direi, non soltanto della persona Italo Svevo, ma anche direi della storia della letteratura italiana, cioè uno scrittore con una forte vocazione alla scrittura che è riuscito a inibirsi la scrittura per ben 20 anni. Arriva al punto, proprio come tossico, no? Come dipendenza dalla scrittura, arriva al punto da inventarsi dei diversivi, comincia a studiare violino, fa esercizi di violino per non rimettersi sullo scrittoio, non vuole più tornare a scrivere. In realtà poi scribacchia, fa dei raccontini tutti perdibilissimi, ma di fatto, come dire, il cane grosso da affrontare, mettersi lì a scrivere un romanzo, a lavorare come pensandosi scrittore, è una cosa che, come dire, la letteratura non mi ha voluto, io non voglio più la letteratura, basta. Per 20 anni non ne fa nulla. Poi che succede? Succede che gli affari, scoppia la prima guerra mondiale, gli affari di famiglia vanno bene sempre, però insomma l'azienda si avvia alla chiusura, resterà aperta in varie succursali a Londra, Murano, però insomma a Trieste si chiude, la famiglia va un po' a Londra, un po' a Firenze, Letizia Svevo verrà a studiare a Firenze, lui resta solo con la moglie, un signore anziano, solo con la moglie a casa, ricco, di buone letture, suona il violino, passano il tempo, chiacchierano, legge. C'era già una cosa che gli interessava della psicoanalisi. Sta psicoanalisi. Ora, prima cosa da sfatare, sento ancora qualcuno che dice che Italo Svevo è stato in analisi. Italo Svevo non è stato in analisi. Non soltanto non è stato in analisi, ma aveva fortissimi dubbi sui, diciamo, sull'efficacia clinica della psicoanalisi. Perché li aveva? A parte che sono testimoniati da quello che scrive la coscienza di Zeno, ma perché li aveva? Li aveva perché lui vedeva suo cognato Bruno Veneziani, che per tutta la vita è stato in analisi, senza combinare niente, e era in analisi con uno degli allievi più vicini a Freud, che era Edoardo Weiss. Edoardo Weiss, ecco, a proposito di queste ventate della cultura tedesca che entrano per questa porta, diciamo, aperta che è Trieste, no? Che è la Venezia Giulia, che entrano in Italia per questo. Edoardo Weiss è triestino che, vicino a Freud, farà conoscere la psicoanalisi in Italia, porterà la psicoanalisi in Italia. Edoardo Weiss aveva in cura per 20 anni Bruno Veneziani, cioè il cognato di Svevo, e Svevo lo vedeva, questo stava sempre male, quindi aveva tutti i dubbi sulla questione clinica della psicoanalisi, ma gli interessava moltissimo ciò che succedeva alla parola, al discorso nella psicoanalisi, al fatto che c'era un paziente che si raccontava, a un paziente che parlava di sé. Prima, diciamo, la psichiatria faceva altro, studiava il cervello in un altro modo. La psicoanalisi si fonda sul fatto che c'è un racconto in atto, c'è un signore che si distende sul divano e parla di sé. Associazioni libere, lapsus linguistici, interpretazioni di sogni, da, come dire, porta a galla questo, diciamo, nucleo di verità che era chiuso dentro il suo inconscio. Adesso permettetemi, parlo in questo modo orrendo, ma insomma, tanto per intenderci, questo aspetto dell'autonarrazione, dell'autobiografia, del raccontarsi, interessava, della forza della parola come elemento di verità, no? La parola mi rivela, questo gli interessava molto. Studia la psicoanalisi, traduce per metà almeno l'interpretazione di sogni, si appassiona a questa cosa, ha un sacco di tempo a sua disposizione, a un certo punto questa specie di polveriera che era tutte le idee, tutte le vocazioni, tutte le cose che avrebbe voluto fare con la scrittura, che pompava dentro questa specie di camicia di cemento per 20 anni, è esplosa. Lui nel 19 comincia a scrivere La coscienza di Zeno. Il 23 viene pubblicata dall'editore Cappelli a Bologna in 1500 copie, sempre a spese dell'autore. Svevo si è sempre pagato tutti i libri, che nessun editore era disposto a farglieli. Viene pubblicata e viene di nuovo ignorata. Siamo nel 23, siamo nell'aneddoto di 48 Gambini, momento del vaporetto. Questo è il signore che ha appena pubblicato La coscienza di Zeno, il terzo libro che nessuno si fila, diciamo. Zero. Se la mette via un po', dice, vabbè, è andata così, la mia vita è andata così, sono scrittore fallito. In realtà le cose poi cambieranno. 25, dicevamo, Eugenio Montale, Bobby Bazlen, James Joyce, cominciano a crescere le cose, Joyce perora la causa, promuove La coscienza di Zeno con Crémieux e Larbaud, che sono due grandi intellettuali, diciamo, francesi, molto importanti per la diffusione della letteratura italiana in Francia. Sia Valéry Larbaud che Benjamin Crémieux sono colpiti dalla coscienza di Zeno. Montale, Crémieux, comincia a salire un'attenzione che poi dal 25 al 26 rende La coscienza di Zeno questo caso. Ora, io non vi dirò, diciamo, delle cose che i vostri professori potrebbero dirvi molto meglio di me riguardo alla coscienza di Zeno, vi dirò solo due cose che mi interessano, e per poi dirigermi a capofitto sulla questione della lingua. Siamo ancora qua. Coscienza, eh? Coscienza. È un libro strano. È un libro strano. Perché è strano questo libro? Beh, è un libro intanto perché è un romanzo che sembra un saggio. È un romanzo la cui struttura è tematica. Strana questa cosa.
Preambolo, già questo strano, un ingresso fatto di due anticamere, 3, 4, 5, 6, 7, il corpo centrale dell'opera, che è un lungo memoriale, un'autobiografia, diciamo, un memoriale metterei, fatto per temi. Il mio vizio del fumo, perché non riesco a smettere di fumare. Ma sarà un tema questo? Sì, è un tema. È un tra. Com'è possibile che una cosa del genere faccia letteratura? All'epoca è una cosa assurda. Siamo entrati in un altro mondo. C'era il romanzo ottocentesco, c'era il romanzo Una vita senza identità, c'era il mondo naturalistico, c'era il mondo della storia dei fatti, no? Flaubert, Zola, sono importanti i fatti, la ricostruzione dell'ambiente sociale, economico, dei personaggi. Beh, il romanzo del Novecento non è un romanzo di fatti, è un romanzo di stati dell'animo, di esperienze, di vissuti. Questa piccolissima cosa che è il mio vizio del fumo, dentro il mio cervello è un inferno, grande così. E nel romanzo novecentesco questa cosa, vroom, rovesciata, diventa il libro. No? È una cosa assurda che io scrivo un romanzo a partire dal mio vizio del fumo. Il mio vizio del fumo, come è morto mio padre. La storia del mio matrimonio. Il rapporto strano che avevo io un po' con la mia amante e un po' con mia moglie. È molto strano queste cose, molto poco, diciamo. Temi. La storia di un'attività commerciale. Come mio cognato è fallito, diciamo, sostanzialmente. Il rapporto, sempre nella storia dell'attività commerciale, capitolo 7. Il rapporto di invidia mostruosa che io avevo nei confronti di mio cognato, che tra le altre cose si è sposato con la donna che amavo, così, tra le altre cose, e in più era talentosissimo, era super affascinante, era super bello, parlava benissimo il toscano. Lo chiamo toscano perché Zeno lo chiama toscano, la lingua che stiamo usando ora, e aveva ragione ovviamente, no? Quindi una struttura fatta per temi. L'artificio letterario, lo sapete ovviamente, è un racconto che viene fatto da questa persona, da questo Zeno, a fini terapeutici, sembrerebbe, nel senso che la premessa è, ci svela che c'è un signor, un dottor S. Questo dottor S potrebbe stare per dottor Sigmund Freud, per dottor Svevo. L'altra volta ho sentito Massimo Raffaeli, un grande critico, che ha detto forse potrebbe stare per dottor Stranamore, che è molto bello, perché, soprattutto col finale, no? Della bomba, molto bella questa. Ecco, si sa, questo dottor S dice, ho chiesto a questo mio paziente che provasse a scrivere la storia della sua vita, perché credo che questo possa aiutarlo. Nella premessa però questo psicanalista dice, signor Zeno ha interrotto in modo brusco e anche un po' truffaldino questa analisi, io con lui mi vendico e la mia vendetta sarà pubblicare questo atto intimo, diciamo, che è l'autobiografia che lui in realtà faceva per me. Capite l'artificio letterario? Cioè ci fanno capire che noi entriamo in una cosa estremamente intima, estremamente personale, che è una confidenza che questa persona malata, nevrotica, in forma di testo scritto, faceva al suo analista. È una sensazione anche, no? Come dire, profondo di realtà aumentata, immaginiamo di avere, cioè entriamo in un mondo, è anche una sensazione un po' imbarazzante, perché entriamo nell'intimità di uno, è come se avessimo rubato il diario di questo Zeno Cosini, perché questo figlio di buona donna dello psicanalista, a suo dire, ovviamente noi sappiamo anche che questa è tutta una costruzione letteraria, perché c'è un libro e c'è un Italo Svevo, una persona che l'ha pubblicata, però se entriamo nella finzione letteraria, a suo dire, a dire di del signor dottoresse, stiamo tradendo l'intimità, la confidenza di un analista, di un paziente con l'analista. Deontologia zero, ma no? Curiosità massima. Cioè, un po' la collina in bocca ti viene, no? Dice, ma chissà che cos'è? È come curiosare, no? YouTube, no? Guardare un attimo che fanno questi. Ecco. A proposito di YouTube, mi viene in mente, se vi sembra una cosa scontata, è chiaro che per noi è tutto scontato oggi a distanza di un secolo, ma parliamo di un secolo fa. È come se voi quando raccogliete le vostre foto sull'applicazione del computer o del telefonino, anziché raccoglierle per anno, decideste di raccoglierle per compleanni, feste, tramonti, baci, d'accordo? Se voi fate questo, che succede? Che l'album dei baci dati, l'album dei ritratti della mia bella o del mio bello, l'album dei tramonti, l'album dei compleanni, che succede? Beh, che le linee temporali si incrociano, perché chiaramente voi non seguite più un filo logico, cronologico. E qui noi assistiamo a un romanzo che non ha più un percorso lineare, cronologico, di uno svolgimento dei fatti, no? E cosa sto dicendo? Poi c'è l'otto, che è quello di cui parleremo nella lingua, è la psicoanalisi. Beh, cosa sto dicendo? Che l'altro elemento fondamentale, per quanto mi riguarda, solo per me, diciamo, ma per quanto mi riguarda, credo per chiunque scriva, anche per chi legge, insomma, poi diciamo una delle... Vai, insomma, è il trattamento del tempo in questo libro. Il trattamento del tempo che viene fatto in questo libro. Un grande scrittore come Rob Grier, che è, diciamo, il padre di una corrente letteraria importante del Novecento, che si chiama l'École du Regard, la scuola dello sguardo, dirà: il tempo della coscienza di Zeno è un tempo malato. Ed è una definizione perfetta. Perché è un tempo malato? Beh, perché noi piombiamo in un tempo che non è più il tempo ordinato, il tempo spazializzato di, come lo definiva Henri Bergson, no? Questo filosofo francese, cioè il tempo dell'orologio, il tempo del prima e dopo, il tempo che ha, ma entriamo nel tempo del soggetto, nel tempo della testa di Zeno Cosini. Entriamo nella durata, non nel tempo spazializzato, e la durata è un tempo che si dilata in tutti i modi, perché per me un istante con la mia ragazza di cui sono innamorato è volato via in un attimo, quei 5 minuti sono volati in un attimo. 5 minuti con il professore che sta parlando come io adesso sono un'eternità, non finiscono mai, no? Madonna che palle, ancora parla. In realtà il tempo è lo stesso, sempre 5 minuti, però nella nostra mente diventano, è volato in un istante, era un'eternità. Questa lezione per voi sarà un macigno, vi sembrerà 5 ore, in realtà siamo stati un'ora insieme, però vi sembrerà un'eternità, oddio non finiva mai, questo parlava sempre. Ecco, ora siamo entrati in questa dimensione del tempo. E si aggiunge un'altra cosa, è il tempo di un soggetto malato, il tempo di un soggetto nevrotico, non soltanto di un tempo di un uomo qualunque, ma di un uomo che, per sua stessa dichiarazione, sta male, e quindi vede tutto distorto, e racconta tutto in modo distorto, dice di dire la verità, ma poi viene costantemente smentito dai fatti, da come si incrociano le cose. È, come dice Mario Lavaggetto, un grande critico letterario, è un vecchio bugiardo che racconta. Zeno Cosini, nel momento in cui scrive, nel tempo della narrazione, che poi vedremo nell'ottavo capitolo, sarà il 1915, grosso modo, è un signore di 67 anni, all'epoca vecchio, adesso sarà un signore giovane, ma all'epoca vecchio, un vecchio bugiardo che scrive. Allora, se è un vecchio bugiardo che scrive, e scrive in prima persona, altro elemento non indifferente, non è uno che può controllare con un occhio, come dire, con una voce onnisciente, no? Nel classico romanzo ottocentesco, che può controllare lo svolgersi dell'azione romanzesca, può decidere di spostare le scene, no? Abbiamo un tempo della storia che è la successione naturale degli eventi, ma se io sono uno scrittore posso cambiare questa successione degli eventi, no? Posso decidere di raccontare prima la mia università, poi le mie elementari, poi il mio asilo, poi le mie medie, posso fare, no? Non è che devo rispettare il flusso dei fatti naturali, ma se sono uno malato tutto questo va, diciamo, si confonde, si disarticola. Perché non c'è uno sguardo onnisciente, c'è un bugiardo che racconta ed è lui che conduce la narrazione.
È lui che dice io nella storia. E questo ci mette di fronte a una novità assoluta. Parliamo di un libro, La coscienza di Zeno, che esce negli anni in cui escono tutti i grandi romanzi, diciamo, che non so, sono gli anni in cui si sta finendo di pubblicare La Recherche di Proust, nel 22 esce L'Ulisse di Joyce, nel 25 esce Il processo di Kafka, Kafka muore l'anno dopo e vengono pubblicati postumi i suoi libri, è l'anno, non so, La montagna incantata o La montagna magica, che dir si voglia, di Mann, esce nel 24. Sono, ecco, La coscienza di Zeno è legittimamente in dialogo con questi romanzi. Cioè, parliamo di una novità assoluta, un meteorite piovuto nella letteratura italiana, d'accordo? Parliamo di questo tipo, questo poi... Ora, entriamo piano piano dalla coscienza nella lingua. Cercherò di essere più rapido. Entriamo così. Attenzione. Ottavo capitolo della coscienza di Zeno, capitolo 8, psicoanalisi. È il capitolo nel quale Zeno, che ha condotto la narrazione finora, tra l'altro, poi dietro il tempo, mentre nel corpo centrale la distanza tra il tempo del racconto e il tempo della narrazione è massima, perché lui racconta di fatti lontani nel tempo, l'infanzia, l'adolescenza, quando si è sposato, e lui racconta da vecchio, d'accordo? Lui racconta da vecchio questi fatti. Nell'ottavo, schiacciamento immediato, colpo di scena. Lui racconta in una forma diaristica, a questo punto, dei fatti che gli stanno accadendo ora. È un diario, tre giorni, 1915-1916, uno di questi giorni, tra l'altro è un giorno praticamente importante perché è il 23 maggio 1915, cioè il giorno prima della dichiarazione, l'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale, no? 24 maggio, non passa lo straniero, d'accordo? Racconta di questo. Immediatamente il tempo si è schiacciato, quindi il tempo del racconto, il tempo della narrazione, cioè di colui che scrive, sono schiacciati. È come se assistessimo, di mezzo c'è tutto, no? La metabolismo della teoria della relatività e tutto il resto, però adesso non abbiamo tempo. Siamo nell'ottavo capitolo dove Zeno fa i conti e spiega a suo dire, ricordiamoci, un vecchio bugiardo che racconta, spiega perché ha interrotto l'analisi con questo psicologo, perché lui non guariva, lui ritiene di essere guarito, ora è guarito perché ha capito che non doveva guarire, nel senso che ha capito che la vita è la malattia dalla quale non si guarisce, diciamo, per dirla in breve, però insomma ha rotto. E dice questo: il dottore presta una fede troppo grande anche a quelle mie benedette confessioni che non vuole restituirmi perché le riveda. Qui ha mandato questo. Dio mio, egli non studiò che la medicina e perciò ignora che cosa significhi scrivere in italiano per noi che parliamo e non sappiamo scrivere il dialetto. Cioè per noi che parliamo il dialetto e non sappiamo scriverlo. Una confessione in iscritto è sempre menzognera. Con ogni nostra parola toscana, noi mentiamo. Se egli sapesse come raccontiamo con predilezione tutte le cose per le quali abbiamo pronta la frase e come evitiamo quelle che ci obbligherebbero di ricorrere al vocabolario. È proprio così che scegliamo dalla nostra vita gli episodi da notarsi. Si capisce come la nostra vita avrebbe tutt'altro aspetto se fosse detta nel nostro dialetto. Zeno scrive questa autobiografia, scrive queste cose all'analista, Però gli dice, noi abbiamo letto tutto questo, no? Questo lo leggiamo alla fine del libro, praticamente. E dice, sì, ok, queste sono le confidenze che io vi ho fatto, ma ci siete cascati. Queste io le ho scelte non perché sono le cose che più mi turbavano, che più mi... ma sono quelle di cui del cui lessico disponevo, diciamo. Cioè, sono cose che io posso dire in italiano. Con lui scena. Il suo amico James Joyce, adesso arrivo al dunque, tenete sospesa questa cosa. Il suo amico James Joyce, a proposito di un poeta elisabettiano, quindi britannico per eccellenza, che si chiama Ben Jonson, scriverà nel ritratto dell'artista da giovane, esce nel 14, sono quelli gli anni, insomma. Attenzione, la lingua nella quale parliamo è sua prima che mia, è sua prima che mia, a proposito di questo poeta britannico, la lingua nella quale parliamo è sua prima che mia. Come sono diverse le parole casa, Cristo, birra, maestro sulle sue labbra e sulle mie. Io non riesco a pronunciarle o a scriverle senza inquietudine di spirito. La sua lingua, così familiare, così estranea, sarà sempre una lingua acquisita per me. Non ho fatto o accettato le parole di questa lingua. La mia voce oppone resistenza a queste parole. La mia anima si contorce nell'ombra della sua lingua. È James Joyce, che è un irlandese, che a casa parlava, diciamo, un irlandese sporco, una specie di gaelico. Il gaelico avrà, ci saranno ampie partizioni dell'Ulisse scritte in gaelico, è uno scrittore dei più grandi della lingua inglese, che vive questo senso di appartenenza non appartenenza, da irlandese, di una lingua che è sua e non è sua, cioè una lingua che è sua ma che ha acquisito. Ebbene, Italo Svevo, che è uno dei più grandi scrittori del Novecento italiano, ha imparato l'italiano sui libri di scuola. Ha imparato l'italiano sui libri di scuola, come voi fate con l'inglese, col tedesco, col francese. Lui ha imparato l'italiano sui libri di scuola. Allora, che succede se uno impara, se si esprime, diciamo, se fa propria la lingua che ha acquisito? Succedono cose strane. Intanto teniamoli presente, sono insieme, James Joyce, hanno questo in comune, Joyce e Svevo hanno in comune che sono dei grandissimi scrittori nella loro lingua, loro, perché noi nessuno dubiterebbe che Italo Svevo fa parte della storia della letteratura italiana, diciamo, no? Così Joyce, eppure lo fanno con una lingua che hanno acquisito, che hanno studiato a scuola, tutti noi a Trieste, Se io e Claudio Magris, per fare un esempio celebre, ci incontriamo per strada, io e Claudio Magris parliamo in triestino. Io ho imparato l'italiano a scuola, anche Claudio Magris. Dico, faccio esempi enormi, diciamo, quindi tutti. Perché era quella lingua, quel dialettaccio lo chiama Svevo, però teneva unita quella Venezia Giulia. Era una specie di lingua veicolare, si direbbe adesso, con cui ci si capiva, d'accordo? Confessioni di Svevo autore. Vengono corrette le bozze del libro e questo correttore di bozze, tale Attilio Frescura, persona un po' strana, nel senso che poi parlerà della lingua di Mussolini come la più alta e la più illustre, ecco. Però diciamo, questo correttore di bozze, tale Attilio Frescura, congeda le bozze della coscienza di Zeno e scrive così all'autore: nella revisione della lingua venne fatta con molta pazienza la revisione della lingua venne fatta con molta pazienza e con fatica, ma non le nascondo che in una prima sola revisione non è stato possibile giungere a un risultato soddisfacente. Occorreva riscriverlo tutto. Insomma, suo nonno è ancora nelle pagine del nipote, da tedesco testardo. Da tedesco testardo. E Svevo, niente affatto offeso, gli risponde,
dalla mia prima giovinezza fui sbalestrato nei paesi più vari e invece Firenze, adonta del lungo desiderio, non vidi che a 50 anni e Roma a 60. Tutto il resto dell'Europa io vidi prima, compresa l'Irlanda, ed è così che la lingua italiana per me restò definitivamente quella che si muove nella mia testa isolata. Cioè, non la parlava. Un po' più avanti dice, pensai che fosse stato concesso il diritto d'incolato a me e alla mia linguetta. Il diritto d'incolato nel diritto romano è quando tu hai diritto a prendere, diciamo, domicilio fuori dal tuo municipio, fuori dal tuo comune. Hai il diritto d'incolato, cioè sei un po' un foresto, si direbbe, uno straniero. Sentite l'assonanza che c'è tra Zeno e Xenos? Zeno e Xenos, lo straniero? Lo straniero? Non sarà mica casuale, no? Non sarà casuale. Diritto d'incolato. Beh, forse Zeno ha avuto un diritto d'incolato nella lingua italiana. Allora, di tutta questa cosa qua, chi è che la nota? Beh, insomma, la critica letteraria, sterminata critica letteraria italiana su Svevo, adesso è tardi, non è che possiamo soffermarci, tanti che hanno scritto benissimo, cose bellissime, non ne voglio, insomma, De Benedetti, ma mille altri, insomma, che hanno scritto delle pagine, che hanno scritto dei lavori fondamentali su Svevo, non voglio sminuirla assolutamente, però questo aspetto del limite linguistico di Svevo è stato molto, molto, molto poco toccato, molto poco. Chi è che l'ha notato? Beh, l'ha notato John Maxwell Coetzee. Chi è John Maxwell Coetzee? John Maxwell Coetzee è premio Nobel della letteratura nel 2003, uno scrittore sudafricano. Uno scrittore sudafricano che dice questo. Svevo considera il passaggio da un dialetto all'altro, dal triestino in cui pensava all'italiano in cui scriveva, come intrinsecamente infido. Traduttore, traditore. Solo in triestino poteva dire la verità. La questione su cui devono riflettere tutti, italiani e non, è se ci fossero delle verità triestine che Svevo non è mai riuscito a mettere giù sulla pagina italiana. Come mai se ne accorge uno scrittore sudafricano? Beh, perché Coetzee è uno scrittore di origine boera, è un bianco che è cresciuto in un continente nero, in una nazione di neri, che a casa parlava l'Afrikaans, come tutti gli Afrikaners, e che ha imparato l'inglese sui libri di scuola. Questo scrittore, che è uno dei più eleganti in lingua inglese, un inglese eccezionale, ha imparato, e quindi ha una specie di affinità elettiva, una specie di sensibilità per cogliere questo tipo di problema. Per cogliere questo tipo di problema. Ora, che cos'è questa cosa qua? Beh, a un certo punto, quasi finito, tenete duro. A un certo punto, nel 75, come si chiama questa cosa qua? Alcuni hanno messo il nome, hanno messo l'etichetta a questa cosa qua. Nel 75, due filosofi francesi, Gilles Deleuze e Félicie Guattari, pubblicano un libro intitolato Kafka per una letteratura minore. Kafka. Questa cosa qua che io sto definendo, loro la definiscono una letteratura minore. Qual è la letteratura minore? Kafka era uno scrittore praghese, c'era uno scrittore boemo, che scriveva in tedesco. Cosa faceva Kafka scrivendo in tedesco da praghese? Faceva un uso, dicono Deleuze e Guattari, un uso minoritario di una lingua maggiore. Cioè, la letteratura minore non è una, ovviamente, non è una letteratura di seconda qualità, non è minore perché è di serie B, è minore perché fa un uso minoritario e intrinsecamente sovversivo di una lingua maggiore, cioè di una lingua istituzionale, cioè di una lingua nazionale. usare il tedesco dell'impero austro-ungarico per Kafka negli anni 10 e poi negli ultimi anni 20 era fare una specie di quasi una specie di boicottaggio, cioè lo usava e come provare a fare un crash test, diciamo, come provare a mettere in tensione una lingua, a metterla in tensione. C'è la lingua di Goethe e c'è la lingua di Kafka, d'accordo? C'è la lingua di Manzoni e c'è la lingua di Svevo. Cioè, è come se Svevo mettesse in tensione l'italiano, cioè ne facesse un uso sovversivo, perché lo mette in discussione, lo provoca da laggiù, da lassù. D'accordo? Ne parla, scrive con la propria lingua e la usa come se fosse una lingua straniera. Ecco lo Xenos. La usa come se fosse una lingua straniera, perché è sua quella lingua, assolutamente, come nel mio piccolo, veramente, si parva licet, è mia questa lingua, io ho trovato casa in questa lingua, non so se sentite, Kovacic non è proprio un nome, diciamo, tipicamente italiano, d'accordo? Ho trovato casa in questa lingua, ma per chi pratica la letteratura minore, ai diversi, diciamo, livelli della partita, io qui e loro qui, comunque scrivere e trovare una casa, ma nello stesso tempo, se scrivi in italiano, questa casa non smette mai di rammentarti che non sei a casa tua. È casa tua e non è casa tua. Sei un po', hai acquisito un diritto d'incolato, diciamo. Cioè, Trieste è Italia, ovviamente, ma è questa Italia strana, d'accordo? L'eccentricità, l'anomalia della Venezia Giulia, la sua storia, il dialettaccio, la linguetta, li chiama Svevo, sono una strana combinazione che condiziona un senso persistente di spaesamento in chi scrive. Ora, questa cosa, ho finito, questa cosa ha un effetto... di riverbero e di amplificazione, diventa quasi esponenziale nella coscienza di Zeno. Perché? Perché un elemento della psicoanalisi, un altro grande psicoanalista del Novecento, allievo anche, benché diciamo eterodosso, allievo di Freud, che si chiamava Jacques Lacan, definirà l'inconscio come il discorso dell'altro. L'inconscio, cioè il luogo della mia verità, il nucleo nel quale, no? Sono custodite le mie verità, che si rivelano involontariamente, inconsapevolmente, attraverso i miei sogni, attraverso i lapsus e compagnia bella, e le rimozioni che compio. Beh, quel luogo, il luogo dell'inconscio, è un discorso. Torna il racconto, l'autobiografia, Zeno Cosini, è un discorso, ma... È il discorso dell'altro, è come se ci fosse un altro dentro di me. Io vengo parlato dal mio inconscio. Vengo parlato dal mio inconscio. Colui che, allora capite che Zeno fa questa testimonianza, dice secondo lui la verità, ma questa verità viene smentita di volta in volta, e comunque ciò che, verrebbe da dire, trasuda dalla sua coscienza, sale in superficie, è solo una parte delle cose che lui vorrebbe dire, ma ci sono molte altre cose che vengono dette perché lo mettono in gioco, perché lui viene giocato dalle sue stesse cose, viene detto dalle sue stesse cose, viene tradito dalla sua stessa lingua. Chissà le cose che ci avrebbe detto Zeno se avesse scritto, Zeno, Svevo e Zeno, se avesse scritto in triestino, dice Coezì. La letteratura minore è la letteratura in cui lo scrittore, mentre gioca con le parole, è giocato dalle parole stesse. È sempre una condizione di scacco, non è una situazione di agio, non dispone, non controlla, non padroneggia l'idioma, diciamo. Ne viene preso in gioco e anche d'assalto. L'inconscio come discorso nell'altro, in una lettera a Montale, Svevo dirà è un'autobiografia, a proposito della coscienza, è un'autobiografia e non è la mia.
Si può scrivere un'autobiografia e non è la mia?
Sì. Se ha senso definirla così, potremmo dire la coscienza di Zeno è un'autobiografia altrui. Un'autobiografia altrui. È un'autobiografia e non è la mia. Io non c'entro. C'entri, ma non c'entri. C'entri perché vieni giocato dall'altro che ti parla, ti dice, ti rappresenta, ti tradisce, ti tradisce. Ultima citazione. Di 5 pagine, però. Perché questo esempio, anche se siamo stanchi, è un esempio che, secondo me, è divertente e vale la pena. È una sciocchezza, però vale la pena. A proposito del tradire la lingua, faccio un esempio concreto, così si capisce. Allora, Svevo dice, scusate, Zeno nella storia dice, ma insomma questo psicanalista non mi capiva, faceva cose, poi io sono convinto che, io non odiavo Guido, cioè il cognato, dice Zeno, io non lo odiavo, io amavo Guido, mi piaceva, non lo odiavo. Invece lo psicanalista era convinto che io lo odiassi, era convinto che, io invece non lo odiavo, tra l'altro lo psicanalista... Quando io ho interrotto l'analisi, ho saputo che ha fatto anche delle indagini alle mie spalle. E queste indagini è andato a verificare che c'era una ditta di legnami intestata a Guido Speyer, cioè al cognato, piuttosto fiorente. Quindi col fischio che mi credeva, andava addirittura a fare le indagini. Allora, secondo lo psicanalista, il fatto che esistesse questa ditta fiorente di legnami era la prova che il cognato non stesse fallendo e quindi era un'ulteriore prova, diciamo, del fatto che, in un senso più generale, la descrizione che Zeno dava del cognato era una descrizione, a dir poco, diciamo, lesiva, poco generosa, diciamo. Ecco. Lo psicanalista è convinto che Zeno odi il cognato e Zeno nega, d'accordo? Benissimo. E mi ha anche detto lo psicanalista del perché io non gli ho mai parlato di questa ditta di legnami. Risponde così: se ne avessi parlato sarebbe stata una nuova difficoltà nella mia esposizione già tanto difficile. Questa eliminazione non è che la prova che una confessione fatta da me in italiano non poteva essere né completa né sincera. In un deposito di legnami ci sono varietà enormi di qualità che noi a Trieste appelliamo con termini barbari presi dal dialetto, dal croato, dal tedesco e qualche volta perfino dal francese. Zapin, per esempio, non equivale mica a sapin. Chi mi avrebbe fornito il vero vocabolario? Vecchio come sono, avrei dovuto prendere un impiego da un commerciante di legnami toscano? Cioè, dice Zeno, vecchio, ma cosa devo andare da un commerciante di legnami che sa bene l'italiano e farmi dare la nomenclatura corretta delle cose per poterle dire al mio psicanalista? Ora, questo pretesto, che è chiaramente un pretesto, no, del tutto, insomma, infondato, tiene dentro però, capite come lavora lo psicanalista? Tiene dentro questa parola mentre lui parla, così funziona la psicoanalisi, cioè tu dici delle cose, ma non è importante se le cose che dici siano vere o false, è importante perché le dici. Cioè io che sono, che ti ascolto, che sono psicoanalista, non so se quello che tu mi dici è vero o no, ma via via che tu me ne parli e ne parli ogni giorno, io traggo delle considerazioni sul perché mi dici certe cose, capite? E da quelle traggo un'idea, perché tu, molte case, soprattutto se sei un bugiardo, un mitomane, banalmente un nevrotico come Svevo, come Zeno, scusate, molte cose me le nascondi, me le inventi, dici balle, d'accordo? Quindi io sto attento, ma perché questo, per dire questa cosa, ha tirato fuori sapin? Sapin significa abete in francese, abete. Però significa anche un'altra cosa, per sineddo, che sapen, sineddo c'è, cioè una parte per il tutto, un materiale, sapen significa anche bara. E sentir le sapen è avere un piede nella fossa. Allora, cosa succede? Succede che mentre Zeno voleva giustificarsi, si è tradito. Perché? Giustificandosi sul presunto amore che aveva per il cognato, lo voleva già nella fossa.
Capite? Questo è solo uno degli esempi, diciamo, banali di come la lingua ti possa tradire, no? Tu dici una cosa, ma viene anche detto le parole, cioè, qual è la distanza tra quello che io voglio scrivere e quello che riesco a far dire alle mie parole? Qual è la distanza tra quello che io voglio, questo riguarda anche voi quando scrivete, diciamo, il tema in classe, no? Qual è la distanza tra quello che io voglio scrivere e quello che talvolta le mie stesse parole dicono fuori dal mio controllo? Mi dicono, a tradimento, svelano qualcosa di me. Ho finito. Ah! Finisco così. Sempre il grande Coetzee, vi lascio con questa frase di Coetzee
che conclude questo discorso. È ingenuo pensare che la scrittura sia un semplice processo in due tempi. Prima decidi cosa vuoi dire e poi lo dici. Al contrario, scrivi perché non sai cosa vuoi dire. Scrivi perché non sai cosa vuoi dire. È la scrittura a rivelarti quello che volevi dire. Anzi, a volte, è lei che costruisce quello che vuoi o che volevi dire. Grazie.
Sì, grazie Mauro, sei stato vulcanico. Volevo sapere se c'è anche tra i ragazzi qualcuno che vuole chiedere qualcosa. Tutti pieni? C'è qualcuno? No?
Sì.
Vecchio bugiardo che scrive. È un altro nevrotico, tra l'altro.
Mi sembra che non ci sono domande. Ringrazio Mauro Kovacic, che è stato veramente suggestivo. E vi ricordo che ci sono dei libri di Svevo, ma anche di Mauro, che sarà felice di farvi un autografo se volete per caso acquistarli. Grazie. Ah, il prossimo incontro, scusate, senza occhiali non vedo niente, so che è Moreso.